Radio Acab, l'IT per te.
Radio Acab episodio 95. Oggi parliamo con Matteo Lanzi, lead engineer della ricerca e sviluppo di Pilixo, per la rubrica Spunti.it, circa 35 minuti linguaggio qua e là tecnico. Remo è un'applicazione di controllo remoto di nuova generazione. Matteo illustra che cosa è, perché la scelta di basarlo su HTML5, quali sono i vantaggi rispetto ai concorrenti e racconta alcune funzionalità davvero gustose. Tutti i dettagli su www.acab.it/radio/95. Al volo, prima di cominciare, l'agenda dell'evento sul ransomware del 4 aprile è completa. Dai un'occhiata a www.ransomwareday.it. E poi iscriviti, contenuti così non te li dà neanche Aznavour ed è francese. E ora buon ascolto. Ciao, sono Andrea Veca e oggi sono qui con Matteo Lanzi, lead engineer di ricerca e sviluppo di Pilixo. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Andrea.
Dunque, è veramente difficile fare una sintesi degli argomenti che vedremo oggi, perché gli spunti sono talmente tanti che sarà difficile tenerci in ordine, tenerci a bada ed evitare digressioni lunghissime. Conosco Matteo da un sacco di tempo e in questi anni ha fatto veramente numerose cose. Diciamo che l'argomento principale di cui vorremmo parlare oggi è una applicazione di controllo remoto, di remote control, che si chiama Remo, se lo vogliamo dire in inglese, una applicazione che è sviluppata proprio qui in Italia, a Bologna, credo, o comunque nel bolognese, e che viene venduta in tutto il mondo. Bene, Matteo, questo è l'argomento principale. So che sarà difficile tenerci appunto disciplinati, ma proviamoci. E già che è la prima volta che chiacchieri con Radio Acab, ti chiederei di dirci in due minuti chi è Matteo Lanzi e chi è Pilixo, l'azienda appunto che svilupperemo.
Beh, innanzitutto Andrea, grazie per essere qui con te, mi fa molto piacere, non nascondo anche una punta di emozione. su di me dico pochissime parole. Come hai detto tu, dirigo il gruppo di ricerca e sviluppo di Pilixo. In passato ho sempre cercato di dal punto di vista lavorativo di cercare startup o comunque aziende che mi potessero dare l'adrenalina, ecco, di progetti ambiziosi. Mm-hmm. E credo che appunto Pilixo si incarni veramente, veramente questo. Se devo dire due parole su Pilixo, devo dire che è innanzitutto la storia di amici che hanno avuto l'opportunità di lavorare in passato assieme e ora hanno creato questa piccola realtà che spazia fra Miami, Oakland, Washington DC, Los Angeles e con estrema fierezza dico Bologna. Mm-hmm. Condividiamo tutti la passione per la tecnologia e soprattutto per le sfide che ne comporta, e abbiamo la fortuna di avere competenze che svariano molto in settori completamente diversi, quindi copriamo dai sistemi distribuiti alla sicurezza, agli engine grafici, ai front-end, insomma un buon set di skill distribuiti fra le persone.
Senti, abbiamo prego, scusa, vai.
Volevo solo dire che abbiamo appunto cercato di creare questa nuova realtà con l'aiuto di Gerald Black e Tim McMullen, persone che insomma nella Valley si sono distinti per decenni per i loro successi, cercando di creare appunto una realtà senza compromesso e con il vero piacere di scrivere software di altissima qualità, almeno speriamo che sia recognized in quel modo.
Certo, ma il viaggio di Pilixo quando comincia, grosso modo?
Il viaggio di Pilixo inizia esattamente 3 anni fa, okay. più o meno in questo periodo, quando parlando con Tim e Gerald si decideva di che cosa fosse il futuro della tecnologia. E Gerald in questo è sempre stato un visionario, cioè una persona che vede il futuro 10 anni prima. Mm-hmm. E nella sua estrema convinzione di voler scrivere una vera piattaforma cloud. Dico vera perché di questi tempi, diciamo, la parola cloud è un po' abusata, no? il marketing veramente è in grado di usare cloud per qualsiasi cosa, per qualsiasi sito web, ecco, quello è già, abbiamo la roba sul cloud.
Sì, sì, assolutamente. Cloud e machine learning credo che siano i due termini più in voga. Per cui stamattina sì, ho mangiato un panino al machine learning con una spruzzata di cloud.
Sì, 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 assolutamente. Adesso sta uscendo anche l'IoT, dove la maggior parte dei dispositivi però non sono connessi a internet, quindi ti dici, ma quindi come fanno a essere IoT? Però vabbè, scusa l'off topic.
No, scusa tu. Torniamo a Pelixo, ma quindi cosa vuol dire veramente cloud? Proviamo a declinarlo, visto che ci facciamo beffe degli altri.
Allora, nel nostro specifico caso, cloud significa costruire un sistema che possa essere scalabile, quindi scalabile, performante e che possa ridurre i costi e riprodurre lo stesso dato in qualsiasi punto e renderlo accessibile in qualsiasi punto. Se dovessi fare un esempio abbastanza pratico, è come dire avere un'entità di lavoratori, uh-huh, che possono essere, in base alla mole di lavoro richiesta, possono essere duplicati, uh-huh, e poter lavorare in simbiosi con gli altri comunicando molto velocemente. Okay. Questa è un po' la mia definizione. E questo è stato appunto il lavoro fondamentale per poter partire in questa avventura.
Ecco, quindi il primo passo è stato lo sviluppo di che cosa? Cioè, nel senso, in che cosa si sostanzia questo, scusami il termine orrendo, approccio cloud di cui ci hai descritto le caratteristiche?
Sì, nel nostro specifico caso sì, noi dobbiamo mettere in comunicazione degli endpoint, quindi delle macchine fisiche che possono essere teoricamente anche milioni, quindi possono scalare a numeri molto molto alti, uh-huh, e avere dei server con cui parlano questi endpoint, uh-huh, avere diversi server in base ai carichi degli endpoint, uh-huh, e centralizzare tutti questi dati in un unico punto della UI dove un MSP possa accedervi e manipolare. Per esempio, poter vedere tutti i connector online, poter fare applicazioni tipo operazioni tipo aggiornamenti software automatici, poter delegare comandi, tutte queste operazioni sono tutte centralizzate e distribuite nei vari nodi del cloud.
Scusa, tu hai usato una parola, ti è scappato un termine gergale, connector, di che cosa si tratta?
Sì, chiedo scusa. Il connector è essenzialmente il cuore della piattaforma che permette di connettere, appunto, come dice il nome, mm-hmm, di connettere l'endpoint, quindi la macchina dell'utente o dell'utente, con lo stesso cloud e l'admin dall'altra parte, quindi l'MSP dalla parte opposta.
Ok. Quindi, se capisco bene, l'architettura si compone di un cuore centrale che sta nel cloud, che è appunto quello elastico, espandibile, scalabile, tutto quello che abbiamo detto prima, e un elemento che sta sugli endpoint, cioè sugli elementi periferici, diciamo, che noi vogliamo mettere in comunicazione con il cloud centrale, con il server centrale, diciamo così. È corretto?
Sì. Okay. Esatto.
Però tu hai fatto alcuni riferimenti a funzionalità come l'esecuzione di operazioni, eccetera, che ci ricordano molto da vicino le soluzioni di RMM, di Remote Monitoring and Management, ma in realtà Pelixo, o meglio la piattaforma di Pelixo di cui stiamo parlando, non è un'applicazione di RMM, giusto?
No, assolutamente no. La piattaforma di Pelixo al momento è la base sulla quale sono state costruiti degli engine generici.
Okay.
Degli engine generici, fra cui sicuramente quello che spicca di più è quello del remote control, mm-hmm, sul quale poi dopo sono state costruite delle applicazioni. Lo stesso engine, cioè questo concetto di distribuire e rendere disponibili questi engine dalle diverse istanze dei componenti del cloud, ci permette di costruire sopra quel livello dei livelli applicativi, come possono essere per esempio quelli di Body, Replay e Remo, che sono finalizzati proprio a uno scopo, a un contesto più ristretto, applicativo e designato intorno alle esigenze dell'utente. In poche parole, l'ho fatta un po' lunga per dire, su questo engine è stato costruito il remote control.
Ok, quindi se capisco bene, allora prima ancora di parlare del remote control, cioè di Remo, appunto quello che avevamo promesso sarebbe stato l'argomento principale della nostra chiacchierata, quindi per finire la parte, diciamo, di piattaforma, perché credo che sia molto importante che, diciamo, spaziamo ogni dubbio affinché poi ci possiamo dedicare appunto a Remo. Quindi la piattaforma è un insieme, abbiamo detto, del connector sugli endpoint, quindi è una piattaforma di comunicazione che consente agli endpoint di appunto comunicare, connettersi con il server centrale. Ci sono delle funzionalità, non so se chiamare delle primitive o comunque tu le chiamati engine, insomma comunque delle feature a livello di piattaforma che poi possono essere utilizzate nelle diverse applicazioni che si vanno ad innestare in questa piattaforma. È grosso modo corretto questo, no?
Sì, assolutamente corretto. Cioè, praticamente nel cloud ogni servizio e ogni engine è delegato a fare uno e un solo scopo. Poi può essere moltiplicato per motivi di scalabilità, però ognuno di questi ha il suo lavoro e sa fare il suo lavoro. Comunicano poi, ci sono dei meccanismi di comunicazione per rendere il dato disponibile su qualsiasi di queste istanze, e rendono fruibile i dati e le operazioni, le business logic fatte da questi servizi dalla parte di UI, quindi dalla parte dell'MSP.
Chiaro, quindi l'interfaccia utente dell'MSP che accede appunto a questi dati. E quelli che tu hai citato, quindi se non sbaglio Body, Replay e Remo, sono tre di queste applicazioni.
Sì,
Ok,
esattamente.
perfetto.
Che usano lo stesso engine.
Ok, ottimo. Bene, credo, spero che ecco, no, un'ultima domanda. Quindi questa piattaforma si presta allo sviluppo di nuove applicazioni che poi siano sviluppate da voi o da terze parti, forse è abbastanza irrilevante. Cioè, se a me domani viene in mente l'idea di fare, non so, del machine learning, no, scherzo, se mi viene in mente una qualche funzionalità che richieda la comunicazione con gli endpoint, potrei utilizzare la vostra piattaforma, le vostre, scusi, io le chiamo primitive perché sono un ignorante, ma insomma i vostri engine per sviluppare la mia applicazione.
Diciamo, sì, assolutamente sì, infatti hai centrato uno degli obiettivi, che sicuramente significa da parte nostra, con gli engine, sviluppare applicazioni future, che sono già in cantiere, ma non posso dire più di tanto a
No,
riguardo.
ok, d'accordo.
Però assolutamente, come giustamente dici tu, noi forniamo dei set di API per poter utilizzare questi engine, quindi per poter customizzare o il prodotto specifico, oppure per poter utilizzare la nostra piattaforma.
Perfetto, quindi io mi posso concentrare sulla logica di business senza dover andare a riscrivere tutto dall'inizio con lo scalpello, rifare la ruota, diciamo. Voi mi date le ruote e io ci metto sopra quello che voglio.
Esattamente, esattamente.
Ok, niente. Grazie mille Matteo. Con questo dovremmo avere veramente chiarito l'aspetto di piattaforma. Veniamo allora all'argomento della chiacchierata. Una di queste applicazioni è Remo, che appunto ipotizzo venga da remote control, no, non da Romole Remo, ovviamente. E allora direi proprio di partire dalle basi. Che cosa è Remo? Anche se grosso modo abbiamo detto, ma dacci la tua definizione, la tua descrizione di Remo.
Beh, diciamo, innanzitutto quello che dovrei dire è che cos'è Remo da parte mia, cioè a livello personale, perché Remo veramente per noi, per il team, è stata una sfida interessante, una sfida difficile, però essenzialmente è stata una soddisfazione incredibile, perché siamo riusciti a fare qualcosa che nessun altro al mondo adesso ha mai fatto. Cioè, noi abbiamo costruito un remote control completamente in HTML5 con l'obiettivo di competere contro qualsiasi implementazione nativa. Quindi è un progetto ambiziosetto, ecco. Ne vado molto fiero e, insomma, credo che i risultati si inizino a vedere e insomma, i clienti inizino a rendersi conto del cambiamento che stiamo portando nel mondo dell'IT.
Allora, aspetta che ci hai dato materiale per circa 48 domande, dunque cerco di metterle in serie, non in parallelo. Quindi stiamo parlando di una soluzione di controllo remoto.
Sì.
Diciamo, banalizzando. Ok, quindi io voglio prendere controllo della tua postazione e utilizzo Remo, e lo faccio diciamo senza dover installare una applicazione come possiamo dire FAT né sulla mia macchina né sulla tua.
Viene installato comunque l'endpoint, cioè sull'endpoint viene installato il connector, però tutta la parte di controllo, amministrazione, remote control è completamente fruibile da browser. Quindi questo vuol dire che io posso prendere il controllo di qualsiasi macchina, Mac, Windows, Windows Server, semplicemente da un browser, che sia esso mobile o desktop, indifferentemente.
E dunque, da un browser, quindi io, hai detto che io posso prendere controllo di queste macchine con diversi sistemi operativi, e direi anche che io posso farlo da qualunque macchina, o no?
Esatto.
Quindi io posso fare, che so io, prendo un controllo di un PC Windows da un Mac, o prendo controllo di un Mac da una macchina Android, da un tablet Android.
Sì, esattamente.
Ok.
Esattamente. E questo è solo l'inizio, perché sempre dallo stesso browser tu puoi fare tantissime altre operazioni, quale per esempio trasferire file da un Mac a Windows senza nessun problema.
Ok.
Quindi è assolutamente tutto il livello di compatibilità è tutto gestito tramite il livello di HTML5.
Senti, aiutaci a capire la potenza di questa soluzione, di questa scelta architetturale, scusami, più che soluzione, cioè quella di appunto dell'HTML5. Mi interesserebbe in particolare capire sia, vabbè, gli aspetti tecnici senza esagerare, sia qual è il vantaggio per l'MSP, cioè per il fornitore di servizi che deve utilizzare la funzionalità di controllo remoto o file transfer.
Diciamo, allora, generalmente la scelta di HTML5 nasce per un motivo specifico, che è quello di come si evolve quotidianamente la nostra vita lavorativa, con dei tempi sempre più ristretti. Siamo tutti sempre molto impegnati, giriamo tutti molto, e la realtà di dover installare un'applicazione FAT e non averla su tutti i dispositivi, non avere la possibilità mentre si viaggia, non avere la possibilità da casa di poter accedere o aiutare, per esempio, un utente che richiede assistenza, è ormai una realtà che, insomma, deve morire. Le FAT application sono destinate a morire. Quindi sì. Io credo vivamente che la tecnologia rispecchi sempre il nostro modo di vivere e la dinamicità. Quindi Remo dà l'opportunità di fruire ai nostri contenuti, di dare i nostri servizi veramente da qualsiasi device, da qualsiasi piattaforma. Questo è un motivo. L'altro motivo, che è incredibilmente potente, è la facilità di integrazione di questa soluzione. Remo, proprio per la natura dell'HTML, è integrabile in qualsiasi sito, in qualsiasi piattaforma, in qualsiasi soluzione che gli MSP utilizzano per interfacciarsi con i loro clienti. Basta pensare che con un semplice link si può integrare cioè tutta la piattaforma di Remo si può integrare completamente in un sito, oppure si può utilizzare le API, diciamo, se uno ha piacere di entrare un po' più nel dettaglio di come sono fatte le cose, può utilizzare le API e customizzare a suo piacere l'utilizzo di questi engine. Quindi credo che solo l'HTML5 in questo momento storico possa essere la soluzione a questo problema, ed è effettivamente un problema che gli MSP sentiamo che hanno da sempre. Cioè,
quali sono i sintomi? Esatto, aiutaci a capire. Esatto, bravo, scusa, ti ho interrotto proprio sul più bello. Continua, voglio capire proprio l'MSP dice, ah cavolo, io vorrei...
Allora, diciamo che gli effetti finali di questo sono stati nel tempo vedere cose come plugin di Java, applet, plugin del browser, integrate nei siti per poter dare accesso ai contenuti remoti. Non c'è effettivamente una soluzione performante che possa che non richieda l'installazione di qualcosa.
Okay.
Con tutti i vari problemi che ne conseguono. Cioè, visto mille esempi di estensioni per browser che hanno problemi di manutenibilità continuamente, tipo non va più con Firefox, dopo non va più con Chrome, non è supportato da Internet Explorer, oppure va solo con Internet Explorer. Tutti questi problemi qui, a mio parere, cioè, non devono entrare nella vita quotidiana del lavoro di un MSP. Cioè, certo. Lui si deve preoccupare di utilizzare le sue competenze per risolvere il problema, non di avere a che fare con problemi del prodotto che utilizza. Cioè, se tu hai un cacciavite, quel cacciavite deve funzionare, punto e fine. Non ti devi preoccupare del perché funziona.
Chiarissimo. Ma e quindi tu dici, non hai più i problemi, faccio questo esempio che riprendendo il tuo, che so io, dei plugin del browser, perché qui non stiamo parlando di plugin, qui stiamo parlando di HTML5 puro, corretto?
Esattamente.
Ho capito. Ma è estremamente interessante. Senti, scusa un attimo, ti faccio una domanda da imbecille. Dal punto di vista delle prestazioni, cosa rispetto... Cioè, scusami, delle prestazioni in particolare in due momenti. Uno, quello del setup della sessione, e poi due, quello dell'esecuzione della sessione, appunto, quindi diciamo l'utilizzo della banda.
Allora, per quanto riguarda le performance del rendering di per sé di Remo, sì, è altamente compatibile con qualsiasi implementazione nativa. Devo dire anche rispetto ad alcune implementazioni native tipo il VNC Base è assolutamente più performante. Uh-huh. Motivo di questo è perché abbiamo utilizzato alcune tecniche che si utilizzano nella creazione degli engine per videogiochi. Uh-huh. È abbastanza interessante e ci permette di veramente avere dei frame rate molto molto alti.
Ok. Vai.
Per quanto riguarda invece le prestazioni, i tempi di connessione, i tempi sono praticamente istantanei, e questi sono dovuti soprattutto all'aver costruito prima la piattaforma, prima di realizzare gli engine e poi i prodotti costruiti sugli engine.
Mi ridici questa frase, perché voglio essere sicuro di capirla. Ripetila.
Diciamo che la piattaforma stessa, per come è strutturata e per come può essere distribuita, ci permette di avere dei tempi di connessione veramente istantanei.
Ho capito.
Perché noi possiamo avere, per esempio, i servizi replicati nelle zone dove l'utente va a connettersi. Quindi i tempi di latenza della rete sono veramente velocissimi. Questo per quanto riguarda la piattaforma. Per quanto riguarda invece l'endpoint vero e proprio, tutto il sistema di remote control è stato costruito pensando a che tecnologia usiamo nel front-end. Questo è un errore che molti fanno e non tengono in considerazione. Quindi, costruendo un'applicazione esplicitamente per HTML5, abbiamo sfruttato i vantaggi dell'HTML5 e costruito un framework su quello. Quindi, chiaro, per questo motivo siamo molto performanti dal punto di vista di connessione, dal punto di vista di rendering e di controllo della macchina.
Ok, senti, aiutami a capire una cosa, perché io prima ho detto una stupidaggine e tu mi hai giustamente subito corretto. Quindi io, per utilizzare Remo, devo, cioè, affinché sia possibile l'utilizzo, serve che sia installato il connector, cioè il componente diciamo periferico della piattaforma Pilixo, sia sulla mia macchina sia sulla macchina che devo controllare, è corretto? Una
no.
Volta
no. No, okay. Solo sulla macchina che devi controllare.
Ok.
E sulla tua macchina invece ti basta un browser.
Ah, ecco, perfetto. Ok, questo non l'avevo capito, molto interessante. E ti faccio una domanda. Se io volessi fare il controllo, scusami, lo chiedo perché altre applicazioni lo consentono. Se io volessi fare il controllo al volo, diciamo, di una macchina su cui non è ancora installato il connector di Pilixo, potrei farlo in qualche modo?
Sì, assolutamente. Cioè, l'utente può installare il prodotto dandogli semplicemente un link. Quindi, okay, da quel link lì lui può installarlo. Al momento la versione che è in produzione adesso gestisce tutta la parte di unattended, quindi in particolare designata per le esigenze degli MSP. Abbiamo costruito appunto Remo con alcuni MSP amici, mm-hmm, cercando di seguire le esigenze e i bisogni che avevano. Stiamo realizzando adesso, e sarà la prossima release che verrà rilasciata fra qualche settimana, una versione che permette anche di eseguire il tutto in una modalità one ride, diciamo, cioè lo installi, cioè lo lanci con un singolo click, non c'è nessuna installazione, scusami, ho sbagliato a dire, non c'è nessuna installazione e può essere utilizzato anche senza permessi di amministratore. Okay. Quindi okay, il caso in cui qualcuno chiama per un'assistenza ma non è uno dei nostri clienti che abbiamo sotto il nostro dominio, e sì, quindi sì, hanno un altro IT guy, quindi sì, in questo sì, caso sì, si può fare.
Sì, sì, credo che sia noto in letteratura come il PC della mamma, che ti chiama con delle domande assurde, ci metti meno ad andare in controllo remoto. Che...
Ma tu ti sei mai chiesto perché nascono i remote control?
Per figli frustrati. Molto bene. Bene, no, grazie del chiarimento, questo è molto interessante, ovviamente va a completare la ricchezza, diciamo, del prodotto Remo, soprattutto in ambito, scusami, per quanto riguarda gli ambiti di utilizzo, ecco, perché a questo punto mi sembra che sia veramente completo. Senti, hai detto che il prodotto è nato chiacchierando con degli amici MSP, c'è qualche funzionalità iperganza che ci vuoi raccontare, eh? Che è venuta proprio dalle esigenze di chi fa quel mestiere, ecco.
Sì, ce ne sono un paio sicuramente che sono molto interessanti. Beh, una è sicuramente, come dicevo prima, il file transfer.
Ma cosa c'è di speciale? Molti fanno il file transfer.
Sì, molti fanno il file transfer, però quello che mi chiedevo è perché tutte le volte che dobbiamo trasferire un file ci sono meccanismi contorti dove vengono aperte delle pop-up dove uno seleziona la cartella locale di dov'è il file, la cartella remota, poi probabilmente lo sposta nel desktop perché non, cioè, mm-hmm, perché dopo è più comodo spostarlo manualmente. Cioè, queste operazioni qui sono, cioè, sì, è vero, cioè, si fa tutto nella vita, però sono macchinose, sono lente, ci fanno sprecare del tempo quotidiano, certo, che per noi è prezioso. Quindi mi sono detto, perché non posso trascinare da una finestra di Explorer a un'altra direttamente un file? Perché no? E così ci siamo messi a sviluppare questa funzionalità. Abbiamo praticamente integrato il sistema di folder remoto con quello locale. E così facendo possiamo trascinare un file da locale a remoto e trasferirlo in un attimo, senza dover, cioè facendo la cosa più intuitiva, drag and drop. Questo funziona nelle due direzioni e
aspetta, ma scusami, è incredibile, aspetta. Dunque, io sto controllando la tua macchina, quindi ho la mia macchina all'interno del quale c'è una finestra del browser nella quale vedo la tua. Tu mi stai dicendo che io sulla mia apro l'Explorer Resource, insomma, come si chiama, vado sul folder che voglio, poi vado nella finestra del browser sulla tua, apro il browser che voglio, faccio drag and drop. È questo che
sei? Esatto. Esatto.
In effetti è abbastanza ganza questa.
Sì. No, e poi la figata, si può dire figata, no?
Ma sì, semmai poi metto il rating sul linguaggio dell'episodio, non preoccuparci.
ci vuole un beep, chiedo scusa. Cioè, la cosa cool è che la stessa cosa la possiamo fare tipo da un Mac a un Windows.
Certo.
Quindi
sì,
cioè, io dal mio Finder prendo un file e lo trasferisco lì.
Okay.
E un'altra cosa che stavamo discutendo con un amico che ha un'azienda, mm-hmm, è la gestione dei multi monitor. Sai, no, che ci sono diversi modi che le varie implementazioni dei diversi remote control hanno, cioè c'è chi ti fa selezionare il monitor, poi ti permette di switchare il monitor durante la sessione. Perché sai, puoi avere una finestra da una parte, una dall'altra, altri invece hanno la soluzione tipo mergono tutti gli schermi in uno, mm-hmm, e allora dopo lì nasce il problema: come gestisci la scroll bar, come scrolli, oppure no, voglio zoomare, vedere tutto in un unico monitor. Insomma, tutta una serie di problemi che rendono l'utilizzo dei monitor, di più di un monitor, molto... molto lento,
sì,
cioè è abbastanza frustrante.
Mm-hmm.
Allora, niente, abbiamo provato ad approcciarci a questo problema da un angolo leggermente diverso. E abbiamo detto: che cos'è che veramente abbiamo bisogno? E quello di cui abbiamo bisogno è interagire con le finestre.
Mm-hmm.
Quindi, se dobbiamo interagire con le finestre, perché dobbiamo scegliere il monitor? Cioè, perché non sono le finestre che vengono da me? Perché quello è il problema, cioè che una finestra dall'altra parte non riesco a spostarla.
Sì.
E quindi spostiamo le finestre. Quindi abbiamo sviluppato questo meccanismo che si basa sul detect del multimonitor, e quando viene detectato quando viene detectato un secondo, un terzo, un quarto monitor, Remo ti chiede se vuoi attivare la funzionalità di gathering.
Sì.
Che essenzialmente quello che fa è prende tutte le finestre che sono negli altri monitor, te le raggruppa nel monitor principale e te le minimizza, quindi te le rende fruibile. Quindi tu dalla taskbar che usi quotidianamente puoi semplicemente aprirle. Al momento in cui tu ti disconnetti, lui va a ripristinare tutte le finestre nella posizione iniziale. Questo, per esempio, secondo me, è uno dei vantaggi di aver scritto l'engine prima e aver costruito l'applicazione con gli MSP, perché solo loro che utilizzano le applicazioni quotidianamente ti possono dire quali sono i problemi e quali sono le cose che rallentano il lavoro.
Certo, sì, chiaro. Ma senti, questa nuova feature, che mi sembra altrettanto incredibile, è già disponibile, dicevi, o ci state lavorando?
Sì, è già disponibile.
È già disponibile, ho capito. Beh, senti, grazie Matteo, ci hai dato, diciamo che ci hai fatto venire l'acquolina in bocca. A proposito di acquolina in bocca, se due domande. Una è, si può vedere sta roba?
Certo.
È vero o ci hai raccontato un sacco di frottole? No, a parte gli scherzi, c'è una versione demo, una trial, qualcosa?
Sì, assolutamente. È vera e sarei molto lieto di avere feedback a riguardo.
Dov'è che si può trovare?
Si può scaricare se si va su pilixo.com,
sì.
Si può creare un account e provare Remo, molto facilmente, con pochi click è possibile installarlo.
Ok.
Poi per qualsiasi cosa, comunque, siamo disponibili per l'assistenza, insomma, per chiarire qualsiasi dubbio.
Certo. Poi magari appunto adesso se andiamo verso la chiusura ti chiedo i tuoi dati di contatto, ma volevo farti un'altra domanda. Ci dai un'idea di costi straindicativa?
Sì, allora abbiamo un'offerta Lanso per il pacchetto di Remo di 100 euro annuali per amministratore.
Ok, indipendentemente dal numero di macchine che io vado a gestire, quindi a quanti amministratori contemporaneamente devono lavorare con il prodotto?
Esattamente, esattamente.
Perfetto.
Si può deployare qualsiasi numero di connector. E l'unica discriminante è gli utenti che contemporaneamente usano una sessione di connessione.
Ok, 100 euro all'anno, perfetto.
Esatto, e sono pacchetti di 5 utenti.
Ok.
E tutto lì, è molto semplice.
Perfetto, va bene. Senti, io ti ringrazio moltissimo. Allora, dicevamo, se qualcuno vuole mettersi in contatto con te o per ulteriori domande prima o magari durante l'utilizzo, dove ti può trovare?
Possono scrivermi tramite email, la mia email è matteo.lanzi@pilixo.com.
Pilixo con la X dei raggi X.com.
Esatto.
Matteo, io ti ringrazio moltissimo, complimenti per la vostra audacia tecnologica e la vostra visione e ti auguro buon lavoro, buon remote control con Remo, naturalmente.
Andrea, grazie a te per la chiacchierata.
Grazie per aver seguito questo episodio di Radio ACAB. Trovi tutti i dettagli su www.acab.it/radio. Non dimenticare di iscriverti al podcast su iTunes o Stitcher Radio e di lasciare una recensione. Per metterti in contatto con noi, scrivi a radio@acab.it.